Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Guardiamo ancora un po' il cammino di fede e credo che nel capitolo siamo arrivati del Vangelo di Giovanni, si arriva a una tappa molto importante del credere. Siamo al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni. Era allora malato un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che aveva cosparso d'olio profumato il Signore e gli aveva asciugato i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dirgli: Signore, ecco, il tuo amico è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non è per la morte, ma per la gloria di Dio, perché per essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù voleva molto bene a Marta, a sua sorella e a Lazzaro. Quando ebbe dunque sentito che era malato, si trattenne 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. Gesù era scappato perché avevano cercato di ucciderlo e di arrestarlo, ed è scappato abbastanza lontano. Non si fida più nemmeno del suo solito rifugio notturno, che era l'orto degli ulivi, il giardino sul monte degli ulivi, ma va niente meno che al di là del Giordano, quindi una giornata di cammino e al di fuori della terra di Israele. Si mette proprio al sicuro. E là, diceva la finale dell'ultima riga del capitolo precedente, in quel luogo molti credettero in lui. Quindi in quel luogo lui si trova circondato da persone che credono in lui. Però il credere in lui, abbiamo già visto, non vuol dire ancora essere credenti provati e sicuri. Il credere in Gesù ha come una scala con molti gradini. Ecco, qui lo raggiunge la notizia della malattia di Lazzaro, e questa volta forse è un'occasione unica per Gesù. Questa volta è la prima volta che troviamo che sia ammalato uno che è amico di Gesù, una persona a cui lui già vuol bene già da prima. Tutti gli ammalati, tutte le persone che Gesù ha incontrato finora e che ha guarito, erano persone che vedeva magari per la prima volta. Per esempio il paralitico del capitolo 5 non l'aveva mai visto prima, il cieco nato non l'aveva mai visto prima, la gente che ha incontrato quasi per caso, o quando era in Galilea tutti quelli che li portavano lì. Questa è la prima volta, un'occasione unica, è un amico che è malato. E Gesù non dubita dell'amore del suo amico e non dubita nemmeno della fede del suo amico e della fede delle sue sorelle. E probabilmente, io mi immagino così, che è proprio perché sa che essi credono e anche lo amano, gli vogliono bene, proprio per questa saldezza della loro fede, della loro amicizia, Gesù fa e dice ciò che non ha ancora mai fatto e detto. Questa malattia non è per la morte. Quel per la morte è una preposizione che dice in vista della morte, per approssimarsi, per avvicinarsi, per giungere alla morte o per sostenere la morte, ma per la gloria di Dio. E qui il per è un'altra preposizione nel testo greco che dice a favore della gloria di Dio. La morte che cos'è nella mente di Gesù? La morte è la vittoria del nemico dell'uomo e del nemico di Dio, è colui che vuol togliere all'uomo ciò che Dio gli ha dato. Dio gli ha dato la vita, la morte gliela toglie, è quindi un nemico. È la vittoria del nemico. Soltanto la morte di Gesù sarà una vittoria sul nemico, sarà diversa da tutte le altre morti, perché sarà un atto d'amore, il culmine dell'amore a Dio e dell'amore agli uomini. Però Gesù in questo momento vuole approfittare proprio della malattia del suo amico per dare una profezia, per dare un segno ai suoi discepoli e anche agli altri, a quanti lo vorranno comprendere. Gesù allora capisce che può essere questa un'occasione preziosa. Lui ama Lazzaro, ama Marta e Maria, e proprio per l'amore che ha per loro non risparmia loro la sofferenza, non risparmia loro la fatica più grande del credere, e si trattiene là 2 giorni. E Gesù è cosciente che in questi 2 giorni quella malattia arriva a concludere il suo corso e quindi Lazzaro muore. E Gesù lascia che questa morte metta alla prova la fede di Marta e di Maria, delle sue sorelle. Ed è proprio perché sono suoi amici, proprio perché sono persone che vogliono bene a lui e a cui lui vuol bene, che li mette nella prova più grande. Ecco, poi dice appunto dopo quei 2 giorni, dice ai discepoli che vuol tornare a Gerusalemme, a Betania, che è vicinissimo a Gerusalemme. I discepoli naturalmente si oppongono. I discepoli mettono davanti tutta la prudenza, ma se ti volevano uccidere, se là sei in pericolo, perché vuoi tornare là? E allora lui dice così: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce. E poi aggiunge: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Naturalmente, dopo l'osservazione dei discepoli da bravi infermieri, che lui è il medico e loro si ritengono infermieri, dicono: se si è addormentato è buon segno, vuol dire che guarisce. Ma Gesù parlava della morte, Lazzaro è morto. E io sono contento per voi di non essere stato là, perché voi crediate. I discepoli credono già in lui, ma devono ancora credere. Devono fare un nuovo passo nel credere. Quei due giorni di attesa di Gesù sono quindi un tempo prezioso. Due giorni, perché due giorni? Per noi forse questo è un mistero. Una volta si è trattenuto due giorni anche in Samaria con i samaritani che avevano cominciato a credere in lui. Si ferma due giorni e si muove al terzo giorno. E all'osservazione del pericolo cui va incontro, Gesù fa questo accenno alle 12 ore del giorno. E di giorno si può camminare tranquilli perché si vede dove si mettono i piedi. Che cosa vuol dire? Che i discepoli non devono aver paura, perché c'è lui che è la luce. E come le ore del giorno sono 12 e nessuno le può accorciare, così anche il suo tempo è nelle mani di Dio e gli uomini non possono manipolarlo, non possono accorciarlo. Quindi non devono aver paura nemmeno i suoi discepoli. Vado a svegliarlo, è morto, mi rallegro a causa vostra, perché crediate. Essi credevano già, è detto tante volte, fin dal secondo capitolo, credettero in lui. Ma il loro credere deve raggiungere altre mete, deve approfondirsi ancora molto. Gesù se n'era accorto. Senz'altro, per questo dice: perché crediate? Dovete ancora arrivare a certe conseguenze del credere. Credere in Gesù ha molte conseguenze. A certe erano arrivati i discepoli, ma ad altre non ancora. Difatti lo manifesta la paura che essi hanno. È segno che la loro fede manca ancora di qualche passo. Quando arriva a Betania, certamente sono passati oltre quei due giorni, ne sono passati altri due. Uno di sicuro per tutto il tragitto, tutto il percorso dal di là del Giordano fino a Gerusalemme, una giornata ci vuole tutta. E quindi è arrivato il quarto giorno Gesù dalla morte di Lazzaro. E qui quando lui arriva, Marta gli va incontro. E gli va incontro con tutta la sua fede, con tutta quella che ha, ma anche lei ne dovrà aggiungere ancora. Venne dunque Gesù e trovò Lazzaro che era già da 4 giorni nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 2 miglia e molti giudei erano venuti da Marta e Maria per consolarle per il loro fratello. Marta dunque, come seppe che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Ed ecco le parole di Marta a Gesù. È lei la prima che prende la parola. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Che grande fede ha Marta. Crede che Gesù avrebbe guarito di sicuro il fratello dalla malattia prima di morire. Se tu fossi stato qui, la morte non se l'avrebbe preso. Quindi manifesta la sua fede nella capacità di Gesù di guarire la malattia di chi è ancora vivo. Forse Marta o si dimentica o non sapeva quello che era successo nella casa di Gairo, quando Gesù ha rialzato la bambina di 12 anni che era già morta, e quello che era successo a Nain, quando Gesù aveva fermato il corteo funebre di quel figlio unico della vedova. La guarigione dalla malattia sì, ma dalla morte nessuno si sogna che si possa tornare indietro, o che Gesù, la parola di Gesù, possa avere potere sopra la morte. E così la morte rimane sempre, per la fede che Marta ha fino a questo momento, la morte rimane il nemico invincibile, la cui forza è superiore persino a quella di Dio. Però Marta aggiunge anche una parola, ecco, che dice che lei è pronta anche ad una fede ancora più grande, non l'ha chiusa lì la sua fede, perché aggiunge: ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Egli te la concederà. E quindi con questa parola vediamo che Marta lascia aperte le possibilità. Chissà, anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, te la concederà. Non sappiamo se Marta pensava, chissà, forse anche un morto. Deve essere stata anche molto combattuta, perché poi, più avanti, quando Gesù darà l'ordine, togliete la pietra, è lei che ribatte: per carità, chissà che odore viene fuori, lasciala chiusa. Quindi, ecco, Marta si trova in questa condizione di incertezza. La sua fede arriva fin lì, è pronta ad andare anche più avanti, ma con molta lotta interna. Anche ora che qualunque cosa chiederai a Dio te la concederà. Però non hai il coraggio di formulare un desiderio chiaro, il suo desiderio chiaro. Al che Gesù glielo esplicita lui, il suo desiderio: tuo fratello risorgerà. Ma per Marta rimane ancora troppo, è troppo grande, non si può pensare una cosa del genere. Allora dice: sì, nell'ultimo giorno, quando risorgeremo tutti, alla fine, quando non vedremo nemmeno il risorgere, insomma, un risorgere nel mistero. E allora Gesù dice a Marta, mentre sentono anche i discepoli, quello che lui finora non ha detto nemmeno a loro, nemmeno ai suoi discepoli. Una parola che rimane misteriosa anche per noi, perché nemmeno noi siamo arrivati a concludere il nostro cammino di fede, ad arrivare a un traguardo, diciamo, al traguardo finale del nostro cammino di fede. Dice così Gesù: io sono, e quindi è una parola questa di rivelazione. Io sono è il nome di Dio. Vuol dire che Gesù stesso è Lui, la presenza di Dio. Nella frase che aveva detto Marta, so che Dio te lo concederà, è una frase, non è sbagliata, ma non è nemmeno completa, perché Dio non solo chiede al Padre, ma Dio fa le cose del Padre, perché Lui è il Figlio, perché anche Lui, perché Lui è Dio. E adesso lo dice con questa parola di rivelazione: io sono, che è il nome di Dio. Io sono la risurrezione e la vita. Ecco, e questa è una parola così grande che è troppo grande anche per noi. È un'affermazione nuova, perché l'uomo da Adamo in qua, quando è morto e non ha risorse. E Gesù dica: io sono la risurrezione e poi ancora la vita, è segno che lui davvero si rivela come portatore della divinità, si rivela come uguale è al Padre. Io sono la risurrezione e la vita. È una grande novità, quindi, la persona di Gesù in mezzo a noi. Nessun uomo può dire una cosa del genere, perché ogni uomo è tutto, terra e cenere. Un ingranaggio senza significato. Gesù, dicendo questa frase, ci mostra tutta la sua novità. Io sono la risurrezione e la vita. E aggiunge, per spiegare, per aiutarci a capire, almeno, o cominciare a capire, perché è sempre una parola questa, una rivelazione di Gesù che è difficile per noi da comprendere, da comprendere fino in fondo e da lasciare che porti le sue conseguenze fino in fondo. Gesù ci aiuta aggiungendo: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Qui sappiamo che l'ebraico fa le due frasi, noi faremo una sola. Chi vive credendo in me non morrà in eterno. Credi tu questo? Ecco, almeno fin qui dovrebbe arrivare anche la fede di Marta. E quindi, chiaramente, noi non vogliamo stare indietro da Marta, vogliamo rimanere almeno al passo con lei, che è sempre un po' più avanti che non i suoi discepoli. Ma anch'essi che stanno ascoltando che stanno vivendo questo momento in maniera forte, anch'essi faranno lo stesso passo. Credi tu questo? Cioè, che chi crede in me, anche se muore, vivrà. Quindi, che la morte non è l'ultima parola, non è l'ultimo fatto della nostra vita, che c'è una vita che è al di là, al di sopra, oltre la nostra morte, e che per vivere quella vita bisogna passare per la porta della morte. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Sarà senz'altro una vita diversa da quella che viviamo adesso, sempre piena di suspense, piena di pericoli. Credi tu questo? Ecco, la risposta di Marta non si fa attendere, ed è una risposta molto bella quella di Marta. Certo, anche per lei era difficile, pensando alla morte, è un mistero come sarà la vita dopo. Comunque la risposta di Marta è quella che anche noi vogliamo dare a Gesù, ed è un credere in Gesù che è libero, pieno, perché non guarda più a questa incognita così grande che è la morte. Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. A Marta non importa più la morte o non la morte, cioè quello che noi viviamo. Adesso le importa chi è Gesù. Io credo che tu sei il Cristo, cioè il consacrato di Dio, colui che ha tutta l'autorità di Dio, tutto il potere di Dio. È come dire: io credo che tu sei il Cristo, tu sei il mio Dio. Il Figlio di Dio lo esplicita ancora di più. Una presenza, la presenza di Dio, una novità assoluta in mezzo al mondo, a questo mondo. Quindi che porti nel mondo davvero una vita nuova, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo. Deve, perché è stato promesso, quindi è proprio il Messia che è stato promesso. Deve venire nel mondo, quindi il mondo, questo mondo così succube della morte, diventerà, o diventa dal momento che tu ci sei già, il luogo di Dio. Quindi Dio può operare in questo mondo attraverso di te. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio. Non io credo che tu puoi fare qualcosa come un guaritore. Io credo che tu puoi fare miracoli più grandi di quelli che noi sappiamo immaginare, come anche risuscitare dai morti. Credere quello che Gesù può essere capace di fare non è ancora fede, non è ancora credere, perché è mescolato dal nostro egoismo, perché noi il potere di Gesù lo vogliamo adoperare per il nostro bene, quel bene che pensiamo noi, sempre, per liberarci dalla sofferenza o della malattia o della morte, per liberarci dal dolore o dalla solitudine. Quindi la risposta di Marta non è credo che tu puoi fare qualcosa, che tu hai dei poteri, che puoi metterli a mia disposizione o a nostra disposizione. Ma è così, io credo che tu sei. Questo è il credere. È il passo ulteriore del credere e bisogna arrivare, i discepoli di Gesù devono anche rischiare per arrivare a questa fede. Devono ritornare a Gerusalemme dove c'è il pericolo, dove Gesù può essere lapidato e dove essi possono condividere questa sorte di Gesù. Quindi è una fede che richiede il mettersi alla prova, impegnare anche la propria vita per questa fede. Credo che tu sei, indipendentemente dalla sorte di Lazzaro. Ecco, è questa la fede che trasforma la fede che noi già abbiamo. È una fede nuova, è una fede che cambia completamente. È un credere che non si può mettere al paragone con quello di prima. Credo che tu puoi far qualcosa dal credo che tu sei. E voi ve ne accorgete quando pregate. Quando pregate, istintivamente chiedete a Dio le cose che pensate vi facciano bene. Quando comincia questa fede qui, cominciate a pregare ringraziando Gesù, lodandolo, adorandolo, e vi accorgete che è tutta un'altra preghiera, perché è tutta un'altra fede, è tutto un altro credere. E finché non si arriva a questo credere, è difficile o è molto precaria anche la comunione tra i credenti, perché questa è la fede a cui Gesù vuol portarci, è la fede che potrà avere stabilità. L'altra fede è in pericolo ogni volta che viene una difficoltà, perché ci sembra che Dio o Gesù non intervengono più per noi, e allora è una fede in difficoltà, come quella del popolo di Israele nel deserto. Ogni nuova difficoltà la fede spariva e c'era la mormorazione. Bisogna arrivare a questo passo, al passo di Marta, per arrivare ad una fede che non sia più in pericolo quando sopravviene qualche difficoltà o qualche nuova sofferenza. Questa fede non sarà più in pericolo. Io credo che tu sei il Cristo. E questa fede diventa la radice di una vita nuova. Diventa l'origine di una vita diversa. Credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù, che era amico di Marta e Maria e Lazzaro, adesso è molto più che amico. Adesso, arrivando a questa fede, anche l'amicizia con Gesù fa un passo da gigante e supera. Non è più l'amico, ma è il Signore. Ecco, dopo queste parole se ne andò a chiamare Maria. Anche Maria ugualmente dice a Gesù: se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E questa è quella Maria che ha amato tanto Gesù da rompere il vasetto di olio profumato Quindi vuol dire che nonostante quell'amore, anche la fede di Maria è ancora lì, non è ancora del tutto piena, come la prima che aveva espresso Marta. Dove l'avete posto? Vieni a vedere. E Gesù, la nostra traduzione dice, scoppiò, pianto. Si potrebbe tradurre più tranquillamente, Gesù versò lacrime. E dopo l'interpretazione di queste lacrime lascia fare alla fantasia, ognuno interpreta a secondo della capacità che ha. Ognuno interpreta a secondo delle proprie lacrime. Allora uno dice, ecco, vedi come lo amava, no? I giudei. Quindi come un pianto umano. Ma forse se traduciamo versò lacrime, possiamo vedere queste lacrime di Gesù non solo per Lazzaro che è morto e lui stava andando per chiamarlo ed era sicuro che avrebbe risposto, perché aveva già detto ai discepoli e aveva già detto a Marta, risorgerà. Quindi queste lacrime di Gesù non sono perché Lazzaro è morto, ma crescete un po' nel credere e dopo capirete anche queste lacrime in un altro modo. Possono essere lacrime che Gesù versa per noi, per la nostra poca fede, per la poca fede di quelli che lo circondavano, per il giudizio che vedeva presente nel cuore di molti. Costui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che questi non morisse. C'era già il giudizio contro Gesù perché non aveva fatto il miracolo. Era circondato da gente così Gesù. Quindi le sue lacrime è più facile che siano per l'incredulità. E tra quell'incredulità mettiamoci pur dentro anche la nostra, quindi una lacrima, una di quelle lacrime di Gesù era anche per noi. Togliete la pietra. Marta risponde, come sappiamo, Signore, già manda cattivo odore, perché di 4 giorni, le disse Gesù, non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Se credi. Marta deve continuare a dare tutta la sua fiducia a Gesù. Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che deve venire nel mondo, quindi fa quello che tu vedi bene, perché sei tu il Figlio di Dio, il consacrato di Dio, che porti nel mondo la novità di Dio. Avrebbe dovuto rispondere così, non resistere ancora. Quindi anche tra il pronunciare la fede e il viverla del tutto c'è un po' di differenza. Marta ha espresso con le parole la fede più bella e penso anche la più grande, però non c'è ancora arrivata nemmeno lei del tutto col suo cuore. Non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio. Quindi il credere deve superare qualunque ostacolo, la morte compresa. Dio è al di sopra di tutto, al di sopra anche della morte. Vedrai la gloria di Dio, cioè vedrai la presenza di Dio, la superiorità di Dio. la sua superiorità a tutto, persino alla morte. Vedrai l'amore concreto di Dio per te, per Lazzaro, anche per i morti. Vedrai la grandezza del suo Cristo nel quale tu credi. E così deve prepararsi a vedere la pienezza della gloria di Dio nella risurrezione, non di Lazzaro, ma di Gesù. La pienezza del credere viene quando si vede la gloria di Dio nella risurrezione di Gesù, perché questa di Lazzaro è soltanto una figura, una prefigurazione della risurrezione del Signore. La vera gloria di Dio sarà la morte di Gesù, che manifesta la pienezza dell'amore, e la risurrezione di Gesù, che manifesta la potenza di Dio a favore dell'uomo e di tutta l'umanità, perché tutti in Lui risorgeremo. Ecco, poi Gesù, quando hanno tolto la pietra, Gesù prega, e prega ringraziando: Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato. Bella questa preghiera di Gesù. Non chiede nulla a Gesù. Forse l'ha chiesto qualcosa nel segreto prima. O mi hai ascoltato. Può voler dire: hai ascoltato le parole che io ho già detto a Marta. Tuo fratello risorgerà. Io sapevo che sempre mi dai ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Ecco, per la fede. E detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. E Lazzaro, che era morto, che era bendato, cui orecchi erano ormai chiusi, il morto uscì. Ecco, quindi così si conclude questo momento, ma si conclude in che modo? Molti dei giudei che erano venuti da Maria alla vista di quel che egli aveva compiuto credettero in lui. E certamente questa è una fede, questo è un credere più profondo che non quello che potevano avere prima. Ecco, ci fermiamo qui e cerchiamo anche noi di entrare a far nostra la fede di Marta con le parole, con le sue parole, ma poi di andarci dietro anche col nostro cuore, in modo che non ci sia più nulla che si frappone tra questa fede, tra noi e Gesù, ecco, e che possa rovinare queste parole. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo, dove noi soffriamo, dove noi siamo oppressi, dove noi abbiamo malattie e ingiustizie, eccetera, eccetera. Sei colui che deve venire nel mondo. E allora noi in tutte queste situazioni rimarremo agganciati, attaccati a te. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.